Beh, sapete che anche Isaia, profeta, nella sua, mi pare che sia uno dei primi capitoli suoi, dice in un momento di grande crisi che c'è sociale, politica, ma anche lui nella sua vocazione dice: eppure il la terra delle ombre partorirà luce. Che bello, eh? E quando l'abbiamo detto all'artista di strada che si è ispirato a fare queste cose, si è ispirato a Van Gogh, ma un po' anche a Isaia, questa frase: il paese delle ombre, del buio, partorirà luce. Bene. Siamo in questo tempo di avvento, però prima di passare a un po' di riflessione ci presentiamo magari brevemente, vero? L'ultimo arrivato, come si chiama?
Io sono Giovanni, vengo da Siena, sono amico di Romena, ogni tanto rimbalzo qui quando posso, mi occupo del sociale, di gente in difficoltà, ecco così.
Sì, bello, Siena città.
Sì, Siena città, sì.
Bene, la mia vicina?
Io sono Rossella, vengo dal Mugello, da Borgo San Lorenzo. Dal 2006 che vengo a Romena, più o meno periodi abbastanza lunghi, magari senza stare, poi torno. E ora oggi ero qui per l'incontro dei collaboratori, quindi rimango fino a tardi.
Bene. Io sono Gianni Novello, perché qui sono tanti Gianni, Gianni Marmorini, Gianni Novello, e sono collaboratore qui di Romena, sono uno di quelli che sono nel calendario di Romena, perché oltre a fare delle riflessioni, le lodi del mattino della domenica, oltre a fare varie cose, organizzo anche le uscite di Romena, questi tempi di fraternità in viaggio. È da tanti anni che lo faccio. Per dire, l'anno scorso, per esempio, un viaggio molto significativo è stato andare con 50 persone in Albania, cercando tra un popolo che ha avuto tante difficoltà, vedere come sta rinnovandosi, come sta mettendosi in piedi. Ecco, è un po', questi viaggi sono delle visite nello spirito di Romena. Oppure ho condotto dei giovani a fare la camminata, l'itineranza a piedi dei posti dove San Francesco è vissuto negli ultimi anni prima di morire, a Greccio, dove poi ha dato origine al presepio, Ponte Colombo, la foresta, Poggio Bustone. È stata una cosa bellissima. Io li faccio questi viaggi, ma mi sembra ogni volta di farli per la prima volta, perché è un tempo di fraternità con quelli che vengono. Adesso il prossimo sarà in Senegal, chi vuole venire, oppure quest'estate prossima in Bosnia, Sarajevo, e poi bene. E io ho presentato quel che faccio, quel che sono, già io sono qui sempre.
Cosa faccio? Io vengo da Loreto, mi chiamo Mauro e faccio il commercialista.
Bene. Mi chiamo Pietro, vengo da Milano, da Segrati, prima volta.
Siamo cominciati stamattina.
Stamattina,
sì. Ecco. La Segrate, poi?
Io sono Franca, vengo anche da Segrate, è la seconda volta che vengo a Romena ed è sempre un'emozione fortissima.
Bene. Benvenuti.
Io sono Aurora e niente, siamo vicini, siamo del Valdarno e siamo capitati a Romena per prendere un pomeriggio per prepararsi bene a Natale.
Io mi chiamo Filippo e sono il fidanzato di Aurora. Anche io vengo da Fidine Valdarno ed è la prima volta che vengo qua.
Ah, Benvenuti.
Grazie.
Emanuela e Filippo.
Aurora e Filippo.
Aurora e Filippo.
Io sono Paola, sono originaria di queste parti, ero già qui da ieri per l'incontro con Gigi e no, insomma non mi stanco di tutte le cose belle.
Grazie.
Marco!
Che è indigeno di Prato Vecchio, vero?
Esatto, Marco è di Prato Vecchio.
Bene.
Invece io sono Barbara di Mandova.
Di Mandova. Come si chiamano e dove sono?
Francesca di Firenze.
Teresa di Firenze.
E Teresa di Firenze. Sono vecchie conoscenze, eh?
Molto vecchie.
Va bene.
Qua,
abbiamo fatto...
E qua già...
No, già fatto. Bene. Benvenuti a tutti. Oggi la riflessione ha come titolo un tema che si chiama, che dice l'abbraccio accogliente. E all'entrata delle cappelle qui sotto c'è una scritta, ve la ricordate? Dice, ognuno, come dice?
Un po' di pane, un po' d'affetto, un posto dove sentirsi a casa.
Tre cose, un po' di cerca nella vita in fondo, un po' di pane, un po' di affetto e un luogo dove sentirsi a casa da qualche parte. È importante tenere presente questa scritta molto importante qui a Romena mentre entriamo nel tema di riflessione. Però entrando anche penso che è oggi la quarta domenica di Avvento. Abbiamo acceso le candele dell'Avvento, visto? Sono quattro candele, ogni domenica se ne accende una, due, tre, quattro. Quella di oggi è la candela della che dice, ecco, ormai il Signore è vicino. È stato cantato dai profeti, da visioni, dal sì di Maria, donne sterili che hanno avuto il dono di un figlio da Dio quando la sterilità sembrava che inaridisse anche il loro senso di vita. E siamo alla quarta domenica dove il Vangelo canta il Magnificat, l'incontro, l'abbraccio tra due donne, tra Elisabetta e Maria. Ma io penso anche a quella magnifica, a quel magnifico poema scritto da Padre Turoldo, proprio per l'Avvento. Ve lo leggo lentamente perché possa entrare dentro ciascuno di noi. Usa molto questo verbo vieni, questa insistenza, vieni, vieni. Quasi non aver parole, ma vieni. Potremmo pensare al mondo di oggi anche, grande crisi che non è soltanto economica o finanziaria, ma che è una crisi sull'esistenza di ogni persona, una crisi nei rapporti, una crisi nel rapporto anche nostro con la natura, pensiamo ai cambi climatici. Crisi che poi talvolta diventano come queste ombre scure, 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 che provocano guerra, conflitti, fughe. Anche dall'Italia, perché le migliaia di giovani che scappano all'estero sono anche il termometro di una crisi anche in casa nostra. Quando non è poi una crisi proprio dentro le famiglie, crisi. E talvolta è una crisi che anche, può essere anche dentro se stessi. Pensate alla difficoltà che tante persone hanno di accettarsi, o peggio ancora, di perdonarsi, come se durante tutta la vita si portassero dentro l'animo un coccio di bottiglia che stride, che fa male, che ferisce, perché sembra che uno sbaglio nella vita sia stato tanto grande da non poter mai essere superato, una ferita essere guarita. Scrive padre Turoldo: vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte. E dunque, vieni sempre, Signore, vieni in silenzio. Noi non sappiamo più cosa dirci. E dunque, vieni sempre, Signore. Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo. E dunque, vieni sempre, Signore. Vieni, figlio della pace. Noi ignoriamo cosa sia la pace. E dunque, vieni sempre, Signore. Vieni a liberarci. Noi siamo sempre più schiavi. E dunque, vieni sempre, Signore. Vieni a consolarci. Noi siamo sempre più tristi. E dunque vieni sempre, Signore. Vieni a cercarci. Noi siamo sempre più perduti. E dunque vieni sempre, Signore. Vieni, tu che ci chiami, tu che ci ami. Nessuno è in comunione col fratello se prima non è con te, o Signore. Noi siamo tutti lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. Vieni, Signore, vieni sempre, Signore. Questo grido del vieni non nasce da un pessimismo, ma nasce come fossimo tutti quel figlio che è partito di casa, e che è lontano, in mezzo ai porci, no? La parabola dice. Lui ha pensato più di, forse all'inizio, che suo padre lo cercasse fin da lì. E chissà se ha gridato anche lui, vieni padre. Ma forse occorreva il tempo in cui prendere coscienza di essere un figlio, come noi, chiamato per vocazione a diventare, proprio a partire dalla propria esperienza di lontananza, diventare un padre che accoglie. Perché scoprendo questa vocazione di essere padri, madri, non solo fisicamente, la vita guarisce, la vita trova la voglia di ripartire in fretta, come Maria che partì in fretta a incontrare la sua cugina Elisabetta. Adesso ascoltiamo però qualcosa che ci aiuti anche musicalmente in questa idea del venire, dell'ascoltare il grido di chi ancora non spera, non vede luce, e di della mannoia. Io trovo che questi cantanti italiani sono un po' dei salmisti dell'oggi. All'inizio questo canto è introdotto,
buonasera,
da tante, è introdotto da grida, un grido, e non sappiamo che grida siano, ma la mannoia lo mette prima di questa canzone che si chiama Luce, no? Ma che lo mette perché noi apprezziamo la luce se abbiamo fatto esperienza di tenebra, apprezziamo un abbraccio che ci guarisce se abbiamo fatto l'esperienza del mai un abbraccio per tanto tempo. Con questo grido pensiamo un po' alle grida di tanta gente, tanti popoli.
Non c'è figlio che non sia mio figlio, né ferita di cui non sento il dolore, non c'è terra che non sia mia terra, e non c'è vita che non meriti amore. Mi commuovono ancora i sorrisi e le stelle nelle notti d'estate, i silenzi della gente che parte e tutte queste strade, fa che non sia soltanto mia questa illusione, fa che non sia una follia credere ancora nelle persone. Thank you.
non si perda tra questo amore bello. E penso che in questo avvento è bello raccogliere anche in mezzo alle ombre i possibili germogli che stanno per fiorire, accorgersi, perché ne possiamo passare vicino anche ai segni più belli che ci danno speranza ed essere talmente amareggiati da non accorgersi che qualcosa sta preparandosi. Io penso a quei due discepoli di Emmaus, vi ricordate? Lungo la strada erano così amareggiati e avevano così forte il senso del fallimento che trovano questo compagno di cammino che è Gesù stesso, ma i loro occhi sono talmente annebbiati dall'amarezza da non riuscire a accorgersi con chi stanno camminando. È un po', ecco, farò tante allusioni oggi a questo tipo di narrazioni del Vangelo, perché ci siamo noi su questo, no? Siamo noi che talvolta viviamo dei momenti di crisi che si fa ancora più nera, perché non riusciamo a cogliere i possibili segni di speranza. Io prima alludevo a questi tempi di viaggio fatti qui con Romena, perché non sono gite, andiamo a cercare segni di speranza in questa o in quella situazione. In Albania, per esempio, quanti anni di buio vissuti. Però vedere un popolo che, dopo che noi l'abbiamo anche definito con tutti quanti rapinatori o delinquenti, si vede un popolo che sta persino colorando le case dei piccoli paesi, mettendoli a posto, come se ci fosse la fretta del ripartire. Ma quante volte noi stessi invece non abbiamo più né fretta né voglia di ripartire, perché abbiamo difficoltà intanto ad abbracciare noi stessi, cioè far fiducia a noi stessi. I padri spirituali, quelli che sono stati maestri di spiritualità in 2000 anni di cristianesimo, spesso ci hanno parlato dell'urgenza di essere benevoli con se stessi, che non è concentrarci, ripiegarci su noi stessi o pensare solo a noi stessi, non ha niente a che vedere con l'egocentrismo oppure con l'egoismo. No, è la benevolenza. La benevolenza è che nelle radici della parola ha a che vedere con il vigilare bene su noi stessi, no? Tanto è vero che in francese la chiamano ancora, è quella più vicina, bienveillance, cioè vegliare bene su noi stessi, quasi custodirci, coltivarci, ma nel senso prima di tutto di accettare. Il primo abbraccio dobbiamo darlo con fiducia a noi stessi. Ma com'è possibile che quell'abbraccio sia un abbraccio gratuito, leggero, bello, non incrostato di egoismi? Soltanto se questo abbraccio è, ecco, se uno è credente, è lo stesso, è frutto del sentire dire a noi stessi, come è stato detto a Gesù, la frase: tu sei mio figlio, tu sei mio figlio. Sentire che comunque siamo in connessione, apparteniamo, c'è una energia che ci lega con l'energia della paternità di Dio. ma anche della relazionalità con gli altri. Ricordo sempre, una volta ero in America Latina, sono stato molto nomade nella mia vita, ma nomade a causa di Gesù Cristo, e parlavo, ero in Venezuela, ricordo, dentro, e viaggiavo con pullman, quei pullman locali, no? Così un po' scassinati, un po' di... E ricordo che vicino a me c'era un giovane, non sapevo, doveva essere misto, un po' indio, un po' di origine spagnola, verso il colonialismo, così. Aveva un volto molto interessante, una faccia molto mobile. E a un certo momento, come faccio in America Latina o in tutti i paesi del sud del mondo, dopo poco si comincia subito a relazionarsi, a parlare, no? Non si rimane zitti. E questo giovane naturalmente era incuriosito nei miei confronti, ero più adulto di lui, ma anch'io avevo lo zaino come lui, ero più adulto di lui, ma anch'io avevo gli sandali piedi scalzi come lui avevo gli sandali piedi scalzi. Insomma, al di là dell'età, avevamo qualcosa che ci collegava, forse tutti e due avevamo un senso di avventura. E a un certo momento lui mi ha chiesto che cosa facevo e io ho rivelato un po' che sentivo anche per vocazione questa necessità di andare, incontrare, servire. Ho usato questi verbi e lui per zappe me li ha tutti cancellati. Ha detto: io non credo a Dio perché non credo a mio padre. Una frase stranissima. Non credo a Dio perché non credo a mio padre. Ci ho messo tanto tempo a capire questa frase, perché lui riassumeva tutto su questo. Una cattiva paternità faceva sì che inquinasse il suo sentire, l'energia che lo collegava a una paternità oltre, più grande di quella del suo padre. Di sentirsi di non essere neppure figlio di nessuno e quindi non accettare la sua vita. E allora poi mi ha raccontato, era tutta una vita di ribellione, una ribellione che è simpatica, ma una ribellione non, senza avere un programma di vita, no? Io non credo a Dio perché non credo a mio padre. Importante questo. Allora vi leggo il brano di Vangelo che forse ci aiuta a capire anche questa frase, no? Sempre bello leggere il Vangelo. A me piace leggerlo con lentezza perché entri dentro, scolpisca i lati ancora vuoti di noi stessi. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Il padre divise tra di loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Dissoluto è dire non avere più, rompere con tutti i legami. Non è perverso, ma dissoluto, da uno confuso perché non ha più legami con niente, con nessuno. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Oh, quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre, ripetendosi come un mantra: questo non sono più degno. La fase della non accettazione, non sapere più chi sono, non essere più capace di riabbracciare la mia vita. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse il suo mantra: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, mettetevi l'anello al dito e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. È bello, eh? Immaginiamo le mani del padre sulle spalle del figlio. Quelle mani sono come gli strumenti dello sguardo interiore del padre. Il padre ha un altro sguardo, che è l'energia che poi viene messa nelle mani che abbracciano, nelle braccia che abbracciano questo figlio che dice: non sono più degno, ho peccato contro il cielo, contro di te. È un abbraccio guaritore, è un abbraccio che forza, eh? E la festa, ecco, cominciarono a far festa. Cioè, in questa parabola c'è più il padre che fa festa, che non sta lì a misurare le parole del figlio, no? È un figlio ritrovato, e quindi questo far festa, questo, non c'è nessun spazio per il giudizio, c'è spazio solo per questo germogliare della speranza, questo rigermogliare della paternità. Con quel ragazzo che mi ha detto: no, io non credo in Dio perché non credo a mio padre, chissà che relazioni con suo padre, chissà suo padre a sua volta che relazioni aveva con l'altro padre. Potremmo fare tutta una misura, un discorso psicologico, no? Pedagogico. Quante volte nella mia vita dei ragazzi che mi dicevano pesta e corna sul padre, dicevo: ma tu vedi, sei qui, sei venuto a Romena, sei venuto qua e là, perché senti ricerca, senti voglia di scoprire la positività della vita, Ma tuo padre, sei sicuro che qualcuno lo ha aiutato? Sei sicuro? Bisogna andare a scoprire. Allora ringrazia il cielo e chi al posto di tuo padre è stato per te in qualche modo padre, che ti ha fatto riscoprire questa energia positiva. E un giorno sii tu padre. Io nella mia vita quante volte mi sono detto, talvolta io non ho figli, ma qualche volta la gente mi chiede, no, magari in treno, se c'è una conversazione in treno, oppure quanti figli ha lei? E io dico, no, 30, 40, no, mi guardano un po' strano. Perché è vero, anche se non fossero 30 e 40, ma talvolta nella vita se li misurassi, è poi difficile misurare queste cose qui. Certamente ho scoperto la più bella vocazione di essere, io lo chiamo padre protesi, come sono le protesi dentali. C'è anche una protesi di paternità, con tante persone che non hanno mai gioito dell'energia paterna. La chiamo energia perché in Dio potrebbe essere la grazia della paternità di Dio, no? Ma è già più impegnativo. Ma la gioia di aver sentito nella vita l'importanza di una carezza del padre nel momento giusto, l'importanza di una parola di fiducia anche di fronte a uno sbaglio, l'importanza. Siamo in una società in cui c'è una grande urgenza di riconciliazione tra padri e figli, e questa parabola qui non è tra un padre e un figlio, è nell'oggi, nel 2018, il necessario abbraccio che deve avvenire tra gli adulti e i più giovani, tra i padri e i figli, costantemente riscoprire questo abbraccio. La paternità protesi o la maternità protesi è la stessa cosa, anzi forse la maternità protesi avviene in momenti di disperazione ancora più grandi, perché credo, forse lo dico da maschio, che sia più difficile accettare di avere cattivi rapporti con la madre che avere cattivi rapporti con il padre. Non so se mi capite cosa voglio dire, ma quasi quasi si nasce con l'idea innata che sia impossibile per una madre tradire il figlio. Io ricordo la brutalità di un incontro una volta. Conoscevo un giovane, avevo 16-17 anni, che io stimavo, ma lo stimavo perché lo vedevo, faceva parte di un gruppo di danza e faceva quella danza acrobatica, non so, era bravissimo, simpaticissimo. Però sapevo che aveva un rapporto pessimo con la madre, il padre poi se n'era andato per conto suo. E una volta incontro la madre, tutta bella, ingioiellata, tutta truccata, che davanti al figlio mi dice, cioè, questo figlio non lo posso sopportare, cosa volete? Cosa vuole? Dice, no. Non ho fatto a tempo di abortirlo. Davanti alla madre, davanti al figlio, immaginatevi che ferita, che pugnalata, no? Ma mi è capitato sta settimana un altro caso del genere. Un altro caso del genere di dire a una madre, ma lei sta davvero pensando di far questo? Ha denunciato il medico perché l'aborto è andato male, insomma, no? Non è avvenuto. Per cui, poi non so come sia capitato, insomma, il figlio è nato. Il figlio è nato e lei, quel ragazzo che ora è grande, dopo anni, ha denunciato il medico, no? Sono quelle cose, non so i dettagli, ma che Enrico, ma lei non si rende conto, se il figlio sa una cosa del genere, che bastonata si prende tra i denti? Ecco, la ferita della mancata maternità fosse più grande di quella della paternità. Però lasciamo stare questo, parlavo prima di energia e parlavo anche che ciascuno di noi si rimette in piedi, si alza quando scopre che può in qualche modo essere padre o madre di chi non ha padre e madre. Può essere adulto credibile per chi non ha mai incontrato nella sua vita degli adulti credibili. Può essere la sua prima vocazione, capite? Fino fin dalla biologia propria, insomma, no? C'è un'immagine che viene dal Cantico dei Cantici e che noi usiamo qui a Romena, che immagina che la vita sia fatta anche di come quelle crepe nella roccia, quelle fenditure nella roccia. E c'è il Cantico dei Cantici che grida: alzati tu che stai nascosto nelle fenditure della roccia, esci, riparti, no? Alzati, che è uno dei più bei verbi usati soprattutto nel Nuovo Testamento. Ascoltiamo questo. In qualche grotta della vita, ma sapete, il Vangelo è bellissimo perché è una parola che non giudica ma che ci rimette sempre in piedi, che ti dà la voglia di partire in fretta, come Maria che va dalla cugina di Elisabetta a dirgli: guarda, nessuno di noi è sterile, tu aspetti un figlio, io aspetto un figlio, quando tutti ci dicevano sterili. No? E nulla è impossibile a Dio, dice Maria, E io trovo che la chiave di lettura del Vangelo di Maria, dell'incontro, dell'abbraccio tra Maria e tra Maria ed Elisabetta è proprio in quel nulla impossibile a Dio. Ma lasciamo stare, prima ho interrotto la lettura della parabola con questa riflessione sul diventare noi padri o madri, protesi, diciamo, provvisorie, oppure diventare noi adulti credibili per i giovani che non credono più alla vita perché hanno sempre avuto esempi negativi. Io sono molto contento di quello che ho vissuto nella vita proprio perché, senza accorgermene, talvolta alcuni incontri mi hanno trasformato, mi hanno cambiato. Alcuni abbracci, fisici o non fisici, l'abbraccio fisico è lo strumento che rivela un abbraccio che ha un'energia interiore, una grazia interiore. Sapete, ogni tanto mi capita degli incontri, potrei scrivere un libro su questi incontri che io viaggiando tanto ho fatto. Incontri con persone che rovinate da non sapersi più perdonare, da essere... Ma vediamo un po'. Ultimamente ero alla stazione di Arezzo ad aspettare un giovane vescovo, proprio giovane, che doveva venire qui a Romena a parlare. Non l'avevo mai visto. E Gigi non mi aveva spiegato, mandandomi a prenderlo, chi era. Poi avevo dimenticato il telefono, insomma, una cosa... Direi che la logistica dell'incontro non facilitava il tutto, no? E sono alla stazione di Arezzo e Gigi mi aveva detto: guarda, arriva alle 16 meno 10, alle 17 meno 10. Vedo che il treno che viene da Roma è in ritardo di circa mezz'ora e sto lì. Però non ero sicuro. C'erano delle cose che non mi sono, ma forse Gigi si è fatta confusione. Allora vedo uno che mi sembra che aspetti, ha tutta l'aria di essere un vescovo, mi avvicino e gli chiedo, non mi dico lei è un vescovo, gli dico: scusi, sa, lei sta aspettando qualcuno che venga? No, dice, chiuso il discorso. Poi adocchi un altro e questo proprio un vescovo, vestito tutto un cappotto scuro, e gli dico, si avvicina da scuri, sta aspettando qualcuno, e quello mi dice: no, lei non è la polizia, vero? E dice: sì, perché io devo andare dalla polizia a denunciare che mi hanno rubato tutti i figli. Sì, anni fa mi hanno rubato tutti i miei spermatozoi. Insomma, era fuori testa, poverino. E fatto sta che si vede che è stato ben colpito che io gli abbia chiesto se aspettava qualcuno, che ha cominciato a raccontarmi tre cose che erano sballate completamente. E poi mi chiede come mi chiamo, mi ha detto Mattia, di Torre del Greco, insomma, quello diceva. E cosa sta questo Mattia? L'ho ascoltato un po' aspettando che arrivasse un vescovo, che era già arrivato ed era tra la gente, e guardava me, che chissà questo qui chi è che sta chiedendo. E sto uomo quarantenne o grandi più di me, no? Alla fine mi dice, ma adesso va via, si deve andare via, poi torna qui. Cioè, dietro questa frase di uno fuori testa anche, c'era proprio il gradimento di essere ascoltato, la gioia intensa di essere ascoltato. E dico, guarda, adesso vado via, sì, e mi ha fatto una carezza. Sembrava quelle carezze che noi ci diamo qui alla fine dei corsi a Romena, mancava soltanto l'olio di nardo. Perché diceva, ma guarda, in cuore gli ho detto grazie, mi ha insegnato, perché, ecco, io dicevo questo, perché ci viene facile abbracciare le persone quando sono persone di successo, che sappiamo che sono brave, che hanno il passaporto della bravura. Abbiamo più difficoltà appunto abbracciare o lasciarsi abbracciare da uno come questo Mattia, e ce ne potrebbero essere tanti altri. Essere abbracciati dai falliti, essere abbracciati da coloro che non sanno perdonarsi, allontanare da noi chi ha una cattiva reputazione. Ecco perché allora termino così la lettura del brano. Perché c'è un altro personaggio nel brano, vi ricordate? Il padre, cioè il figlio che va via, torna, i servi, il bue grasso, eccetera. Il figlio maggiore, attenti a non fare anche noi questa fine, il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose, è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre. Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Quanti ostacoli, a quell'abbraccio. Pensate ai sentimenti bui che possono convivere in noi. Chi di noi non ha mai provato invidia, gelosia? Forse è più facile cominciare a leggere questa parabola da quest'ultima parte e poi risalire all'inizio. Perché forse il posto nostro è qui. Il pericolo che noi ci indigniamo perché viene trattato uno meglio di noi. Vedete, diciamo un abbraccio accogliente, benedicente. Benedire è proprio dal latino benedicere, benedicente, cioè dir bene, vedere il positivo nelle persone. Dietro questo tema di oggi c'è da scrivere un libro per ognuno di noi, da tentare, nelle quattro dimensioni della vita, che sono le dimensioni di quattro abbracci. E termino così. L'urgenza di abbracciare se stessi, di abbracciare la propria vita, con l'energia del nostro Padre felice, sentirsi che siamo collegati a questa energia. Scollegati diventiamo dissoluti, non tanto moralmente, ma come quelli che sono come senza sapore. L'abbraccio con gli altri, cominciando da quegli altri che sono più emarginati, che non contano niente. La Mattia è la stazione di Arezzo, lo sto pensando, una grande nostalgia di lui in questa notte di Natale. L'abbraccio con il creato, in questo tempo in cui il Papa dice, leggete il testo del Papa, Laudato Si, c'è un programma di rapporto con la, come faceva Francesco, no? Francesco con le allodole, ma persino con le pietre, con la natura, non per poesia, ma perché fa bene a noi stessi. Il rispetto della natura fa bene a noi stessi. Chi ha creato San Giovanni di Dio, lo slogan "fate bene fratelli", non era perché fosse uno slogan in ospedale, ma perché era uno slogan spirituale, ma che completo diceva "fate bene fratelli a voi stessi", non per egoismo, no? Il rispetto della natura fa bene anche a te stesso, il rispetto degli altri. E poi allora possiamo dire "credo in Dio perché credo alla paternità e perdono ogni paternità e maternità. Credo in Dio e scopro che è padre". E noi qui a Romena abbiamo creato un canto che parla di un amore gratuito, che fa bene, ma questo amore deve essere disarmato, tolto da ogni interesse che vogliamo avere da quest'anno. Noi tante volte vogliamo amare un altro perché abbiamo interesse ad amarlo. Qui il canto si chiama "Disarmato amore". E concludiamo la riflessione di oggi. Siamo andati zigzagando nella vita, spero che sia stato tagliato queste parole come piccoli abbracci.
Grazie Sabrina.
Disarmato.
No? Cioè, grazie Sabrina.
No, non hanno preparato il canto che volevo, "Disarmato amore", come si conoscete, però è uno molto bello, no? E che è stato creato da Mercedes Sosa, questa cantante brasiliana, che si è ispirata a sua volta a una cantante cilena, no? E che nel mezzo di tutta la baraonda del colpo di Stato in Cile, di tutto ciò che poteva essere di più buio in Cile, scrive questa canzone che dice "Gracias a la vida che mi ha dato tanto". Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Auguriamo che anche Mattia, o come ragazzo venezuelano, possa scoprire la di cantare "Grazie alla vita".
Gracias a la vida che mi ha dato tanto, e Dio su seno, e quanto sopra, perfetto distingo, lo nero del blanco, e nell'alto cielo su fondo è stregiato, y en las multitudes el hombre. Gracias a la vida que me ha dado.
4:30, grazie che siamo stati insieme e grazie alla vita. Grazie.